in diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Sì, oggi parliamo di lui, di Fiorello e del suo trascinante successo, 43.18% di share alla terza puntata del più grande spettacolo dopo il weekend andata in onda lunedì scorso, un record. In studio con noi Paolo Taggi, esperto di scritture per lo spettacolo, ideatore tra l'altro del nuovo contenitore Nel cuore dei giorni di TV 2000, ben trovato, grazie di esserci venuto a trovare.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Allora, iniziamo con una domanda secca. È un varietà quello di Fiorello?
No, non è un varietà. Il varietà viene definito, in teoria, come un accostamento, una successione di moduli di spettacolo diversi. Una persona andava a teatro una volta, perché il varietà è stato mutuato dalla televisione, ma è stato recuperato dal teatro e prima dalla radio. Andava e, come dire, andava avendo in un'ora e mezzo, due ore, tanti generi di spettacolo che convivevano. In Fiorello sembra che ci siano tanti generi, in realtà ce n'è uno solo, un genere omogeneizzato, lo dico in senso positivo, omogeneizzato, cioè sono tanti sapori che vengono però ricostruiti, rilavorati, tutti all'interno di un unico genere. Per esempio, lui non lascia mai solo l'ospite, perché in realtà il programma è sempre lui con... Mentre il varietà presupporrebbe adesso sentiamo una canzone di Julio Iglesias. Invece no, è tutto un lavoro di costruzione, quindi in realtà è un testo fortemente omogeneo, esattamente il contrario del varietà. Non ci sono transizioni di genere, per dirlo in termini scientifici, non ci sono delle uscite da quel modello, e allora si rimane lì, così come quando l'incantatore ci tiene dentro un mondo.
Dite pure la vostra, il numero per gli sms è 335 12 43 317, intanto sentiamo cosa pensa la gente.
Io Fiorello seguo da quando sono piccola, mi è sempre piaciuto, credo abbia grinta e abbia molto trasporto.
Forse Fiorello incarna un tipo di showman che non c'è più?
Sì, probabilmente sì. Sono anche andata a Radio 2 a vederlo dal vivo, insomma è sempre molto trascinante.
C'è bisogno quindi di una televisione un po' più vera?
Quello sicuramente, perché sai, al giorno d'oggi ci sono diverse trasmissioni che non insegnano niente. La TV è futile, credo che pochi siano al suo livello.
Il successo di Fiorello in TV, come se lo spiega?
Intanto è una persona molto autentica, sa cogliere gli aspetti della nostra società, dei nostri politici, dei personaggi più conosciuti in maniera molto tagliente. Diciamo, nel suo campo è uno atipico rispetto agli altri. È stato quello che ha dato un po' l'inizio a un certo tipo di comicità.
Fiorello incarna forse un tipo di showman che non c'è più?
Sì, penso che adesso è un po' difficile con tutte queste cose di internet trovare uno che, insomma, ci abbia questo carattere così.
C'è bisogno di una TV più vera, forse anche quello?
Sì, più simile a quella di Fiorello, perché ormai Fiorello è grande, cioè non è giovane, non lo so, qualcuno di giovane che però prova a essere diverso da non, diciamo, omologarsi. Questo.
Un personaggio eclettico, completo, sa fare tutto, quindi si avvicina a tutte le tipologie di persone che guardano la TV.
Fiorello incarna un tipo di showman che non c'è più?
Beh, forse è uno degli ultimi. Altri hanno tentato di emularlo, ma in passato sono falliti. Ne ho in mente uno a caso, Teocoli.
Lui non è volgare, dice tutto quello che pensa. La verità sulle persone vere. Basta.
Signore, signori, Fiorello!
Allora, Paolo Taggi, mi ha colpito questo mettere in risalto l'autenticità di Fiorello. È un programma vero e che parla della gente vera in modo vero.
Vero come può essere la televisione. Televisione, lo diceva anche Maria De Filippi, vero, falso, televisione. Fiorello, c'era una frase di Philip Dick che diceva: quando getteremo la maschera, il volto sottostante sorprenderà noi stessi. Qual è il volto sottostante di Fiorello?
Qual è?
E qual è la maschera? È quella del padre di famiglia che va a Ponte Milvio a cercare la figlia? È quello del padre che ha una figlia piccola che quando gioca la figlia in scena bisogna bloccare le prove perché è sacro il suo gioco? È quello che si circonda di amici geniali dietro le quinte e che porta invece in scena delle controfigure molto, 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 molto fantasmatiche, molto leggere, sempre più ridotte nei termini però che gli fanno da amico? È quello che usa la platea, tra virgolette, o che adula la platea mettendosi in ginocchio da mazza facendo finta di prenderlo in giro? Cioè, è molto ambigua come figura, ma anche la parola ambigua, io cerco sempre di spiegarmi non per fare professore, ma perché non voglio essere malinterpretato. L'ambiguità è una forma letteraria molto importante, molto delicata, si chiamava anfibologia una volta. Ecco, l'ambiguità è il riuscire ad essere più cose contemporaneamente, in un senso creativo si può esserlo o in un senso dispregiativo. In senso creativo vuol dire che tutte le maschere della commedia all'italiana si riassumono in un unico personaggio.
Istrionico.
Istrionico, che fa tutto abbastanza bene, perché non è un cantante straordinario, non è un comico superiore ad altri, non ha battute fulminanti, è un conduttore che quando ha condotto format ha fallito clamorosamente, ma che invece è bravissimo al servizio di se stesso. Cioè è l'unico che fa il one man show, beh, davvero, quando fece Non dimenticare lo spazzolino da denti, fece fallire un format che all'estero funzionava benissimo, perché si dimenticava le cose. E qui come si fa a sapere se sta improvvisando o se sta facendo finta di improvvisare? Se sta facendo il format scrittissimo con un gruppo di collaboratori molto bravi o se sta davvero immaginando e se sta davvero creando in quel momento? Ecco perché io dico che c'è un'ambiguità di fondo. È l'ambiguità del villaggio turistico, dove noi diciamo: guarda, il primo che mi chiama papà quando arrivo me ne vado, e poi invece ci facciamo coinvolgere. È l'ambiguità di quelli che lavorano per far divertire gli altri e non sappiamo mai se davvero gli siamo simpatici o se stanno recitando una parte. È l'ambiguità della Disney quando dice che potrebbe essere che il Chip e Chop che ci vengono incontro sono il direttore amministrativo e il direttore generale che quella settimana devono fare la prova per essere come gli altri.
Ambiguità, insomma, qui stiamo scardinando anche molti degli autorevoli commenti che in questi giorni abbiamo letto sulle pagine dei giornali. Saluto in diretta al telefono Claudio Ferretti, autore televisivo, giornalista e scrittore sulla storia della televisione. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere con noi. Allora, ascoltava Paolo Taggi, forse è riuscito ad ascoltare anche qualche frammento delle voci che abbiamo registrato grazie a Giuliano Cattabriga, che è andato un po' in giro per le strade di Roma. Si parlava di autenticità di questo personaggio, ma anche di ambiguità, e si parlava in apertura del fatto che forse, così diceva Paolo Taggi, questo non è un varietà. A lei la parola.
No, è un varietà a tutti i meccanismi del varietà. Io ho faticato, devo dire la sincera verità, a seguire il discorso di Taggi, con il quale mi trovavo d'accordo all'inizio quando parlava di finzione della televisione. La televisione è quasi sempre finzione, anche forse lo è soprattutto quando fa finta di essere vera. Taggi ricordava i fallimenti di Fiorello, a parte il fatto che risalgono a ere geologiche fa. Usava una parola che io detesto, insomma, che è format. Non è un caso che i fallimenti di Fiorello siano legati al format. Che cosa ha fatto Fiorello? Ha scardinato la logica non della televisione, perché la televisione forse non ha logica, ma degli autori televisivi, dei professori di televisione, di quelli io a quante riunioni ho partecipato durante la mia carriera in Rai, in cui personaggi che dirigevano reti, funzionari di rete, pretendevano di avere la scienza infusa, di sapere quello che funzionava e quello che non funzionava. Ecco, è contro questa logica che va Fiorello. Dico delle cose che sono state dette e ridette in queste 3 settimane, perché in fondo si è suonata una sola corda. Che cosa ha fatto Fiorello? Ha dato spazio al talento, al suo talento e a quello degli altri. È la formula più semplice.
Beh, semplicemente però può ripetersi solo 4 giorni all'anno. Questo è il problema.
Ma tu ti ricorderai che una volta c'era una santa legge, io mi ricordo che uno di quelli che la codificarono fu Alberto Sordi, il quale si concesse forse per ultimo alla televisione, perché diceva, ed era sacrosanto, la televisione brucia.
Certo.
Poi capì, primo fra tutti, che aveva un valore promozionale la televisione e fu lui che inaugurò il filone delle partecipazioni straordinarie che in sostanza si limitavano a promuovere il proprio film, il film di Natale, no? Però aveva capito questa cosa fondamentale, una cosa che ha ricordato anche Arbore, e stiamo citando un altro dei maestri della televisione. Arbore disse giustamente, ma avete mai pensato che io soltanto con una serie come quelli della notte o indietro tutta ho prodotto più ore di spettacolo di quante ne ha fatte Chaplin o ne ha fatte Totò in tutta la sua carriera? Questo è assolutamente impossibile, è umanamente impossibile, ci riescono solo dei geni televisivi come Arbore. Ma voglio dire, si va contro delle leggi naturali se si pretende di fare spettacolo, e spettacolo ad altissimo livello per 80 ore l'anno. Ma quando mai? Fiorello questo lo ha capito come lo aveva capito Arbore, e quindi si concede con il contagocce, perché il suo talento ha comunque umanamente un confine, un limite.
Ma qualcun altro deve fare tutte le altre ore però, perché il pubblico non sta più come ai tempi in cui si aspettava che il Giro d'Italia arrivasse e si stava davanti al monoscopio e tanto una voce diceva siamo in attesa di collegarci.
Guarda,
e questo è il problema della
certo
televisione.
Certo che devono riempire quelle altre ore in palinsesto, ma a parte il fatto che è proprio questo uno dei mali della televisione moderna, e cioè che è umanamente impossibile, non è possibile, non c'è soluzione, riempire migliaia di ore
siamo d'accordo, certo.
Moltiplicate per 1000 reti, non è umanamente possibile, quindi fatalmente si scade nella spazzatura. Prima di tutto bisogna capire questo, e poi bisogna recuperare ingenuità e semplicità, perché voglio dire, si può anche non arrivare ai livelli di Fiorello, ma quando si accantonano le proprie leggi codificate, accettate supinamente, e con semplicità si pretende soltanto di fare un buon prodotto, quando si ha questo coraggio, non si arriverà magari ai livelli di Fiorello, perché di Fiorello ce n'è uno, però certo si eviteranno a trasmissioni di altro genere.
Ma sì, abbiamo voluto fare un inizio così, ma proprio apposta, amici che siete a casa, per farvi dimenticare almeno per un minuto, 2 minuti, tutti i problemi, questa crisi che ci affligge. Allora uno vede queste piume, sono spariti, ammazza, tutti questi ballerini, e uno non ci pensa più. L'abbiamo fatta apposta per voi, fatevi una risata, finta, ma fatevela, via! Che bella, ridiamo in faccia a questa crisi, non ne possiamo più, è sempre crisi.
È sempre crisi, sono le 15:22, state ascoltando la Radio Vaticana in diretta, vi ricordo che c'è un numero per i vostri sms, se volete dire la vostra, 335 12 43 317, stiamo appunto parlando del successo di Fiorello con il suo più grande spettacolo dopo il weekend. Allora, il varietà in tempo di crisi.
Beh sì, c'è. Fiorello sicuramente semina la leggera euforia delle vacanze, chiamiamola così, dentro un momento in cui sembrerebbe impossibile pensare alla distrazione. E questo è anche un momento storico, forse in cui è il programma più indicato.
Sì.
No? Ci potrebbero fare una serie di considerazioni. Una di queste è che la RAI in realtà non controprogramma Fiorello per una scelta aziendale e riduce la 2 al 3%. Anche questa è una considerazione che andrebbe fatta, perché quando si vuole creare il fenomeno comunque lo si crea in un certo modo e con certe politiche.
Beh, condivisibili.
Dall'altra parte c'è la fortuna per Fiorello, che Grande Fratello non può essere controprogrammato da Mediaset, perché anche quello è un programma che bisogna tenere in piedi. E quindi paradossalmente ci troviamo di fatto di fronte a una scelta binaria, il giorno del grande spettacolo dopo il weekend. Ma questa è una considerazione tecnica, però va fatta. Detto questo, è chiaro che in un momento come questo è una risposta forte, ed è una risposta, se vogliamo, di di buon senso, non so come dire. Cioè il fatto, per esempio, di parlare alle famiglie, o meglio di parlare ai figli, ma in realtà sapendo che i genitori in quel momento sono compiaciuti che venga da un modello, come dire, positivo dei giovani come lui, un certo tipo di discorso. Il fatto di, anche se magari indirettamente, lanciare frasi contro i potenti della terra che in questo momento noi riteniamo che abbiano un po' in ostaggio il nostro paese, no? E quindi di mandargli delle frasi. Cioè sono tutti elementi che vanno, come dire, a confluire in un'abilità strategica. Io però, ripeto, cioè, credo che il talento, come dire, abbia due possibilità di svilupparsi. Uno è quello di svilupparsi in un evento che si ripete poche volte, esattamente, d'altra parte la natura degli eventi è quella. La cometa di Halley passa ogni tanto, se passasse tutti i giorni non sarebbe la stessa cosa. Natale viene una volta all'anno, ci hanno provato a farlo durare di più e non funziona. Dall'altra parte ci sono, secondo me, delle ricerche di talento che dovrebbero cercare di migliorare la qualità media di quello che invece è un prodotto medio. Perché questo prodotto, e non ne faccio una questione di costi, perché i costi sono parte della messa in scena spettacolare di un evento, ma di cornice, la cornice che sta intorno all'evento Fiorello non è replicabile in molte altre situazioni. Allora non è soltanto una questione di trovare altri talenti come lui, ma di costruire degli appuntamenti solidi, delle radici comuni, dei luoghi comuni. Penso che il dottor Ferretti sarà d'accordo su questo, che ci mancano, perché la verità è che ieri si parlava tutti di questo.
Ti chiedo scusa.
Prego,
prego Ferretti.
Io mi trovo molto più d'accordo con te in questo. Una volta ci davamo del tu, quando ti ho avuto anche una volta ospite a Telesogni.
Beh, ma sì, potete farlo. Ma
volentieri, ci mancherebbe.
Dicevo, mi trovo molto più d'accordo con questo intervento di Taggi, quando pone proprio questi paletti che vanno posti. Non è umanamente possibile raggiungere quei livelli sempre. L'importante è, lui ha usato una parola che condivido pienamente, buon senso, che poi significa anche equilibrio, che significa anche buon gusto, ma significa anche un pizzico di coraggio. Quando Fiorello ci propone quell'imitatore che è una novità quasi inedita, insomma, come si chiama, Mimmo Foresta mi pare, non so più nemmeno non ricordo il nome proprio perché non è famosissimo. Che cosa fa se non un'operazione di coraggio, e cioè tentare di offrire dei personaggi nuovi alla televisione che mangia sempre se stessa? Io, rifacendomi a quelle riunioni di palinsesto in cui si spacciavano per la scoperta dell'America idee vecchie quanto il cucco, quando si doveva andare sulla televisione d'epoca, d'antan, che una volta non era così di moda, fatalmente venivano sempre fuori le Kessler col Dada Umpa e il materiale di repertorio, lo vediamo poi anche oggi, sempre quello era, mancava il gusto di andare a cercare la cosa nuova, la cosa inedita, ma ci vuole molto, ci vogliono delle grandi idee, ci vuole un grande coraggio per fare tutto questo.
Però questo coraggio forse Fiorello se lo può permettere, altri no?
Io sinceramente questo non lo so. Sì, certo, adesso lui si può permettere tutto, ma ci vuole davvero un gran coraggio per proporre in trasmissione, per individuare un piccolo, grande, medio talento e per proporlo?
Però in questo caso è vero che Fiorello fa da garante, no? L'ha fatto un po' anche Fazio in altri termini, cioè ci sono alcuni personaggi che hanno un carisma tale. Però, visto che appunto parliamo con Claudio Ferretti, che conosce benissimo la storia della televisione, cioè quante volte ne abbiamo parlato anche con un personaggio che io ritengo estremamente importante della televisione, di cui si parla poco, come Barbara Scaramucci, che manda avanti le teche Rai,
il patrimonio.
Ma quanti programmi sono nascosti dentro la storia, parliamo della Rai in questo caso, ma comunque la storia della televisione in generale, stanno nella pancia, nella memoria di questa televisione, ma noi li sappiamo recuperare solo in quanto frammenti di memoria, quindi nostalgicamente. Chi vuole essere milionario, se qualcuno l'avesse proposto sulla carta, avrebbero detto tutti, guarda che c'è già la show raddoppia, perché quello è il principio fondativo. Quanti programmi stanno nascosti in queste teche e vengono recuperati come frammento, ma non vengono recuperati invece per le formule che ci stanno dietro? Ma questo è un discorso complesso che andrebbe fatto.
Sempre sempre tornando a esempi personali, io ricordo una volta Arbore, andai ospite da lui in una bella trasmissione che fece sulla storia della radio, Cari amici vicini e lontani. Sì. E mi ricordo che si discuteva con lui prima della trasmissione, dovevamo noi radiocronisti di Tutto il Calcio, minuto per minuto, cantare una canzoncina d'epoca. Tirammo fuori delle idee assolutamente banali e lui giustamente ci fece osservare: ma non tiriamo fuori la solita 1000 lire al mese che ormai conosciamo a memoria, andiamo a trovare nel dimenticatoio una canzone allora popolare ma dimenticata, che nel momento stesso in cui tu la ascolti ti si accappona la pelle perché ti suscita dei ricordi che erano rimasti sepolti. Il gusto della sorpresa, della novità, ci vuole molto, ci vuole un gran coraggio. Io non credo.
Ascoltiamo un po' di musica e poi parliamo del rapporto comicità e volgarità.
Basta, oggi sui giornali, tutti i giornali italiani, fate quello che dovete fare, è presto, e sbrigatevi. Oh, noi siamo italiani, noi le cose le prendiamo con calma. Adesso, te posso dire una cosa, Sarkozy, te la posso dire? Stai sciallo, stai sciallo, sciallati, come dicono qua i pischelli, sciallati. Io saluto amici ogni tanto che incontro. Ti devi sciallare.
15:32 Radio Vaticana in diretta, con noi Paolo Taggi in studio e in collegamento telefonico Claudio Ferretti per parlare di questo fenomeno televisivo che è Fiorello col suo più grande spettacolo dopo il weekend. Questo è il popolo italiano.
Sì, non abbiamo detto tra l'altro che il titolo è indovinatissimo.
Vero? Tutto titolo... di fila, mitraglia.
No, il titolo è indovinatissimo anche perché nella ricerca dei titoli molto spesso si va a cercare quello che si chiama un po' il ponte della familiarità, cioè qualcosa che sia familiare alla gente. Questa volta ha una doppia valenza, no? Cioè è una canzone che piace, di un personaggio che piace, e in più è totalmente perfetto perché viene il giorno. No, sugli italiani.
Nel suo essere didascalico è perfetto.
No, ma è perfetto. E in questo senso vengo, come dire, riprendo un po' il discorso di Claudio Ferretti. Ci sono delle forme, a me piace molto la teoria della televisione, però mi rendo conto che a volte ci sono delle forme malate. Una, per esempio, sostiene che ci devono essere tante R nei titoli, un'altra che non bisogna mettere l'articolo, e invece questo dimostra che non è vero, perché ecco, in questo senso potremmo, no, svegliamo qualcosa delle famose riunioni.
Ecco. Beh, ma guarda, mi sembrava pari pari una riunione di quelle lì.
Esatto, io l'ho citata apposta. Detto questo, sì, anche qui gli italiani, no? Cioè, la gente ce li ha simpatici gli italiani.
È vero.
Però non si fida. Perché dicono che non abbiamo mai finito una guerra con quelli con cui abbiamo cominciato. Però forse invece farsi accompagnare da uno spettacolo, no, dove in fondo non sono in gioco le sorti di un paese, ma sono in gioco soltanto le sorti di una serata, allora in quel caso l'italiano è simpatico. L'italiano va bene per far passare il tempo, però forse non ci farà gli affari con gli italiani. Difatti Fiorello non si presenta come un manager, ma si presenta come un intrattenitore, oppure se vogliamo come un illusionista, no?
Nella scrittura di questo spettacolo c'è proprio un'italianità riconoscibile, sì. È uno spettacolo, fatto in casa.
Io credo che ci sia anche una logica, non so se siete d'accordo, ci sia anche una logica, ma lo dico anche qui in un senso non critico, ma in un senso problematico, del perduto oratorio. Cioè di quel clima in cui grandi giovani si confrontavano intorno dei temi familiari e magari anche mettendo... Cioè Elisa, che io l'ho conosciuta quando ho esordito con Caterina Caselli, quando facemmo Qualcuno mi può giudicare. Devo dire la verità, Elisa è una persona affascinante di cui molte cose non si sanno, per esempio scrive bellissimi racconti, eccetera. Ma io non avrei mai immaginato che Elisa cantasse Vengo anch'io, no tu no, così, no?
Siamo perfettamente d'accordo. E io ti faccio una domanda. Secondo te, per un addetto ai lavori, per uno che mastica spettacolo, televisione tutti i giorni, è molto difficile capire che Elisa ha delle doti di showwoman eccezionali?
No.
Non credo che sia molto difficile.
No, però bisogna...
Lo si era detto anche della Pausini.
Sì, però no, Elisa in particolare ha veramente dei tratti. Però adesso citavamo quella, ma insomma potremmo dire di altri.
Guarda, se mi permettete un altro esempio personale, un altro ricordo personale.
Prego Ferretti.
Io ricordo le battaglie che feci all'epoca dei Telesogni, e prima ancora con altre rubriche, Anni Azzurri, eccetera, per far passare un collaboratore, un giovane collaboratore di un paesino dei Castelli Romani che si chiamava Enrico Lucci, che veniva guardato come un matto da tutti quelli che mi circondavano. Io ogni anno dovevo penare le pene dell'inferno per fargli rinnovare il contratto di collaborazione. Io non credo di essere stato un genio della televisione nel capire che Lucci aveva delle doti straordinarie. Siccome facevo e faccio questo mestiere, insomma, lo capivo, ci voleva tanto a capirlo, non credo, eppure bisognava sudare lacrime e sangue, finché poi giustamente Enrico Lucci, contattato da altri, ha preso e se n'è andato.
Ma parafrasando una frase che prendo invece da tutt'altro campo, dal campo del non profit, eccetera, non può essere la geografia a decidere i destini della televisione, ma molto spesso lo è. Intendo per geografia che spesso la provenienza da certi quartieri bene romani è un elemento in più.
Sì, sono d'accordo.
Dai castelli più difficili.
Della grande serie dei luoghi comuni.
Comicità e volgarità, in che rapporto stanno? Alcune delle persone intervistate, insomma, sottolineavano con piacere questo tratto poco volgare, insomma, di Fiorello. Ferretti.
Ma sinceramente anche in questo credo che Fiorello abbia scoperto l'acqua calda, cioè, ma intendiamoci, tutto questo lo sto dicendo pro Fiorello, nel senso che oggi come
sente.
Oggi ci vuole del coraggio per far capire a questi signori che a volte il segreto è proprio quello, insomma, è semplicemente dare spazio, ma veramente c'è bisogno della parolaccia per far ridere, sappiamo tutti benissimo che non è così. Non ci vuole molto a capirlo. Io mi stupisco, guarda, veramente mi stupisco. Ci si sta intorcinando su un falso problema. Insomma, secondo me sono tutte cose scontate che basta avere il coraggio di riconoscere come scontate. Tornando un attimo ancora al discorso iniziale che facevamo sul Fiorello che si concede poco, io mi ricordo una meravigliosa vignetta di Pericoli e Pirella che apparve anni e anni fa in una pagina di Repubblica, quando tutti cominciavamo ad essere ossessionati dalle griff, dal firmato, dal famoso ad ogni costo. La vignetta recitava più o meno così, almeno l'ultima vignetta delle quattro: non essere nessuno al giorno d'oggi è diventato estremamente esclusivo.
in effetti.
Allora, so benissimo che è più efficace il dibattito su posizioni opposte, però molte volte ci si può trovare abbastanza d'accordo, quindi è inutile far finta. Direi che aggiungerei una cosa sul fatto della volgarità, l'allargo un pochettino. Quando si va ai convegni internazionali o soprattutto ai concorsi internazionali, spesso i programmi italiani vengono guardati con diffidenza e il più generoso di coloro che li guarda dopo due minuti dice: le ballerine dove le avete messe quando arrivano? Perché c'è un po' questo fatto, no? che è oggettivamente una convinzione sbagliata, che servano le ballerine, non aggiungo altre parole con cui vengono definite, perché un programma funzioni. E lo stesso vale per le parolacce, no? Voglio dire, la volgarità non è detto che da sola possa garantire un risultato. Certo, se uno guarda i trailer, per esempio, dei film che adesso stanno andando di successo, si accorge che lì c'è una concentrazione altissima di queste cose, ma è una scorciatoia. In più sono ormai il cinema, purtroppo si rivolge quel tipo di cinema, il cinema di Natale, il cinema dei soliti idioti, cioè si rivolge oggettivamente a una fascia molto giovane. Se vuoi unire il pubblico e se vuoi fare un tentativo come quello che in questo caso comunque è riuscito, direi uno, di mettere insieme più pubblici stratificandoli intorno allo stesso evento ma per motivazioni diverse, perché io credo che il successo di un programma sia quando persone diverse guardano lo stesso programma e ognuno ci trova qualcosa per sé, no? Allora, se tu facessi un programma più volgare non sarebbe nemmeno strategico, perché forse scontenteresti una fascia ampia di popolazione. Quindi è anche una strategia, ma una strategia valida. Io non credo, al contrario, che il mettere per forza certi trucchi dentro i programmi porti al risultato. Potrebbe sembrare una tattica, certo non una strategia, ma secondo me anche come tattica non sempre funziona.
Mi permetto di aggiungere che può valere forse anche il discorso che ormai siamo così tanto abituati ad una certa volgarità o non eleganza negli ambiti politici, per cui paradossalmente lo show televisivo diventa proprio quello, lo spazio in cui recuperare
l'isola felice,
una certa eleganza e buon gusto. Un'ultima battuta su un elemento secondo me non trascurabile che veniva evidenziato da una delle persone intervistate, cioè è difficile trovare un personaggio come Fiorello proprio in questo tempo, in questa epoca storica in cui il web, la rete mettono in circolazione talmente tante occasioni di comicità e allora, non lo so, c'è una sorta di inflazione, almeno questo mi sembra di aver capito. Ferretti.
Ma una sorta di inflazione, francamente, con Fiorello stiamo parlando di un top, quindi
sì,
torniamo
certo
al discorso che abbiamo fatto all'inizio, cioè nessuno pretende di sfornare 10 Fiorello, di Fiorello ce n'è uno e stop, d'accordo. Però è vero anche che ci sono poi altri tanti esempi che sarebbe facile proporre. Adesso tu citavi il web, allora perché a nessuno è venuto in mente di portare in qualche modo in televisione, di offrire anche al grande pubblico, penso al fenomeno della Sora Cesira, di quella serie di video straordinari che sono stati proposti dalla rete. È venuto in mente a qualcuno di farci conoscere l'inventore, l'inventrice, gli inventori di questa serie straordinaria di video? Non mi pare.
Insomma, Ferretti ci sta dicendo, le materie prime sono veramente a portata di mano.
Sì. Certo, naturalmente con gradazioni diverse, è ovvio, nessuno pretende di sfornare 10 Fiorello, ma insomma si può anche sfornare un Mimmo Foresta. Insomma, no?
Però non ci dimentichiamo, è un però, forse è sbagliato il però, comunque non ci dimentichiamo che Fiorello, che è molto attento, anche i suoi collaboratori, bisogna dire la verità, c'è cioè un grande apparato dietro lui, sanno che oggi il web comunque è fondamentale per il completamento del successo di un programma televisivo e come è successo un po' con Sanremo quest'anno, il suo programma viene visto e commentato contemporaneamente ed è anche grazie a questo fenomeno del commento in diretta che questo programma ha attecchito molto forte sui giovani, che non a caso hanno aumentato la platea televisiva complessiva in questo periodo, perché oggi non basta guardare, ma c'è un guardare già parlandone con altri che passa attraverso il web.
Parlandone con persone anonime, sconosciute, qui anche la presenza degli edicolanti, no?
Certo.
che
però
sicuramente
c'è questo bisogno di condividere subito. A me è capitato di vedere da Sanremo, quest'anno Sanremo, insieme a un personaggio radiofonico famoso che ha ricevuto 2-3 milioni di contatti in quel momento perché continuava a parlare del festival mentre il festival accadeva.
Ma noi sulla crisi ci dobbiamo ridere, risata finta, via! Dammi un re maggiore, quello che vuoi tu! Dovete dire la crisi è bella. È la crisi, è bella, è bella.
draghe di tela, di tela. Ma quei punti tedeschi, che se no siamo freschi. Stop! La crisi, e la crisi l'estrana, l'estrana, la pensione lontana, lontana, tornerà pure lici, siamo tutti felici, sì!
Allora, probabilmente se ne faranno altre due di puntate di questo show spettacolare di Fiorello, visti clamorosi.
Mi stai dando una notizia piacevole.
E lo dicono proprio ai vertici della RAI, dopo la conferma dei clamorosi ascolti del lunedì sera, bisogna riflettere seriamente sulla possibilità di prolungare almeno per altre due puntate
almeno
lo spettacolo
per altre due, perché
di
io
Fiorello.
Sapevo che c'era la possibilità di una puntata che poi sembrava non si dovesse fare, adesso è passata, meno male.
E comunque, anche dopo queste altre due, che succederà? Una battuta, Ferretti e Taggi.
Guarda, volevo dirti prima un'altra cosa, se hai qualche
brevissimamente, prego.
Per me Fiorello è sintetizzato il fenomeno, almeno di questa trasmissione, dai due frammenti di Modugno. Quello falso, il falso inedito, nel quale Bruno Vespa è caduto con tutte le scarpe, e invece il recupero geniale. Quindi in quel caso l'originalità e il coraggio dell'originalità. Nell'altro caso il fratello che canta una vecchia canzone di Modugno bellissima e dimenticata come Il grillo e la luna. E in questo caso il coraggio della semplicità.
Secondo me adesso ci prepariamo ad aspettare Celentano.
E Benigni forse anche.
E forse Benigni. Sono
Giovanotti.
Ma è
Giovanotti.
Celentano
sì.
Vi seguo meno perché non è
nelle
non
sue
è nei miei preferiti.
No, però dal punto di vista dell'evento, intendevo, da questo punto
Celentano
di vista.
Celentano devo ancora capirlo, ma sono indubbiamente in minoranza.
Ne parleremo. Grazie a Claudio Ferretti.
Grazie a,
grazie a Paolo
grazie
Taggi.
A voi,
davvero buon lavoro e arrivederci.